Quindi torniamo alla struttura della Costituzione. Vi ricordo che l'altra settimana avevo seguito Homer Simpson alla presa con i diritti costituzionali dell'articolo 13 in poi. Poi a un certo punto abbiamo sospeso per mancanza di tempo e abbiamo sospeso tra l'articolo 19 e 20, libertà di fede religiosa, e l'articolo 21 che costituisce l'altro grande pilastro delle libertà. Noi possiamo dire di avere due pilastri su cui è costruito il sistema delle libertà tradizionali, le libertà liberali, le libertà negative, cioè quelle della prima generazione. Di questo stiamo parlando. E l'articolo 13 riguarda il corpo, che poi si muove, gira, incontra gli altri, si associa, va in chiesa, eccetera. E l'articolo 21, alla fine di questo percorso, ci dice qualcosa invece su una libertà classicamente individuale, che è la libertà di esprimere il pensiero. Prendiamo il testo della Costituzione. Eccolo qui. Siamo nel rapporti civili. Ecco l'articolo 21. Tutti, allora vedete, noi abbiamo un percorso sul soggetto dei diritti, su cui poi devo farvi delle chiose. Abbiamo i primi tre diritti, libertà personale, domicilio, corrispondenza, dove il soggetto è il bene. La libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, la corrispondenza è inviolabile. Dal momento in cui uno esce di casa e comincia a circolare e riunirsi, associarsi, eccetera, il soggetto diventa non più il bene ma la persona, è la persona qualificata perché è il cittadino. Su questo devo farvi delle precisazioni, ma ve lo voglio segnalare, la persona, la libertà personale inviolabile, lo stesso il 16, ogni cittadino può circolare, il 17 i cittadini, il 18 i cittadini, il 19 tutti hanno diritto a professare liberamente la propria fede, tutti, e tutti è 20, solo una norma in più, e tutti sono ancora i soggetti del 21. Hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E tenete presente che la Costituzione è stata scritta nel 1947, e nel 1947, quando si parlava di libertà di espressione, si aveva come riferimento essenzialmente la stampa giornalistica in particolare. Poi c'era la radio, non c'era ancora la televisione, almeno in Italia. Un mondo senza televisione, non c'era neanche il computer, non c'era il telefonino. Quando si comunicava lo si faceva lentamente, e lentamente vuol dire anche generalmente in forma scritta. È questo il clou del pensiero del Costituente, come tutelare l'espressione soprattutto scritta del proprio pensiero, e anche l'espressione non scritta, e soprattutto l'espressione del pensiero politico, perché era quello il motivo per cui ti mettevano in gabbia in precedenza durante il fascismo, e anche prima del fascismo, E cioè avere un'espressione del pensiero fatta magari in una riunione, oppure con un volantino, con un manifestino, che era un pensiero politico che veniva perseguito. Quindi questo è l'obiettivo del nostro Costituente, e questo vi spiega perché tutto quello che segue e che specifica la libertà di espressione riguardi la stampa e non altri mezzi. E È ovvio che questa norma, però questo articolo, ha coperto tutte le tecnologie di espressione del pensiero, man mano si sono evolute e si evolveranno ancora in seguito, perché non è finita qui. E oggi, quando si parla della libertà di accesso alla rete, ai social e così via, è l'articolo 21 che è la copertura. Perché non si può pensare che il governo dica: mettiamo sotto controllo la rete per evitare le fake news? A parte che le fake news le dà anche il governo, per cui, perché saremo in Cina o saremo in Iran, cioè in paesi dove la libertà di pensiero non è riconosciuta. Noi siamo liberi di comunicare, naturalmente siamo anche responsabili della nostra comunicazione. Il problema è l'area di confine tra la libertà di espressione e tutto ciò che sono i beni tutelati. Capite che non è una cosa banalissima, perché non soltanto si tratta di evitare di offendere la gente e calunniarla, no? Che è uno sport che la stampa stessa pratica giornalmente, no? Con relative conseguenze giuridiche, nel senso che se uno mi dice che ho corrotto un banchiere perché compri la banca del mio babbo, questo o è vero e quindi tu finisci in gabbio, oppure è falso e chi lo dice finisce in gabbio. Non ci sono alternative, cioè la verità si forma poi in sede di processo. Se non vuoi andare sotto processo devi fermarti un passo prima. La vita dei giornalisti è, la vita di un direttore del giornale è una vita di processi. Un amico con cui ho fondato e dirigo la Costituzione.info, che è un giornalista professionista di alto bordo, stavo per dire, è fatta di processi. Lui in pensione da alcuni anni continua a avere continuamente giudizi penali e civili. Li vince tutti perché la gente è anche temeraria. No? Il sindaco che è sospettato di avere le mani mabellate negli appalti, il giornale che dà le notizie, la prima cosa che fa il sindaco è querelarlo. Perché così può dire: è tutto falso, li ho querelati. Il giorno dopo lo vengono a prendere, lo sbattono in carcere, ne esce 6 anni dopo e ci sono sentenze passate in giudicato. È chiaro che il giornalista aveva detto la verità, che è il suo compito. Per cui questo gioco di lanciare la notizia e rispondere con una querela, purtroppo è un gioco molto diffuso che vi fa anche apprezzare l'importanza dell'articolo 21. Il giornalista ha l'obbligo di dire la verità. È una bella domanda. C'è solo un piccolo problema, che la verità non esiste. C'è solo questo piccolo problema. Esistono le fake news? Sì, perché se io dico che la Terra è piatta, dico una cosa empiricamente testata essere sbagliata, oppure devo portare un tale milione di prove da far saltare tutta la teoria dell'universo da Copernico, vostro collega di qualche secolo fa, in poi. Ci sono delle palesi falsità, meno palesi verità. Le verità poi si accertano nel processo, sono verità processuali. E sono le uniche verità codificate, oltre a quelle della scienza, che sono codificate nelle riviste scientifiche fino a prova contraria, perché le teorie scientifiche valgono tutte fino a prova contraria. Allora, la cosa che preoccupa il nostro Costituente è stabilire un principio che è un principio radicale, cioè la libertà di manifestare il pensiero è garantita a tutti. La stampa costituisce lo strumento principale allora. Oggi la stampa non è più il giornale quotidiano stampato in ciclostile o per la rotativa, ma sono tutti i mezzi di comunicazione, dalla televisione, la rete in poi. Non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Le autorizzazioni e le censure sono un po' la stessa cosa. appartengono a un regime tendenzialmente dispotico, come quello di Santa Romana Chiesa Cattolica, dove esiste ancora l'imprimatur. Esiste ancora l'imprimatur, che è una censura. L'imprimatur è un'autorizzazione a pubblicare la notizia. Durante il fascismo esisteva un controllo della stampa e talvolta i giornali uscivano con un buco bianco perché quell'articolo era stato censurato, è un controllo preventivo, è un'autorizzazione, l'imprimatur appunto, sia stampato, che è un'autorizzazione che condiziona la liceità della stampa. Il giornalista che pubblica informazioni non autorizzate è condannato penalmente, ma quello è tipico dei regimi autoritari, e la risposta della nostra Costituzione è negare quello strumento, cioè questa è una norma di quelle norme che hanno un'origine storica ma anche una funzione di svolta. Non c'è censura preventiva, ma c'è sequestro. La differenza tra censura e sequestro è questa, che la censura ti impedisce di stampare. Il sequestro è una reazione dell'ordinamento quando tu stampi delle cose che costituiscono ipotesi specifiche di reato. E quindi per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi di delitti, e quindi siamo nel penale, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per indicazione dei responsabili. E qui vedete che si costruisce il sistema. Tu sei, poi vedremo cosa, e pubblichi un giornale, hai l'obbligo di registrarti, hai l'obbligo di registrare la testata e l'obbligo di indicare il direttore responsabile. Sapete quanto ho litigato con il mio amico giornalista, perché lui diceva, ma no, io non posso controllare tutto quello che stampa il mio giornale. E cioè? Non è possibile. E cioè? Chi risponde? Il sistema è questo. Il sistema è, tu vuoi fare il direttore del giornale? Bene, rispondi del tuo giornale. Cioè quello che viene pubblicato nel giornale può costituire un reato, un delitto, e di cui tu sei responsabile perché non hai esercitato il controllo. È normale il meccanismo. E naturalmente questa è una garanzia di tutti, perché se il giornale incomincia a frugare nella mia posta elettronica e comincia a diffondere tutti i messaggi che io mando in giro per il mondo, che non sempre sono, come dire, divulgabili, qual è la mia garanzia? La sua responsabilità. Il mio amico mi dice, ma l'importanza è dare la notizia, ve lo già dicevo, cioè è interessante, perché nell'etica del giornalista l'importante è informare, costi quel che costi. Ma costa quel che costa significa anche compiere degli passi avventati di cui sei responsabile, nonché rispondere di come hai avuto la notizia, perché se tu corrompi il cancelliere del tribunale per avere una registrazione di una conversazione di XY che doveva essere distrutta, quello è un atto di corruzione, e se tu la pubblichi compi un reato e sei responsabile come direttore del giornale. Vedete che il sistema è un sistema molto complesso che si gioca su questi due estremi, totale libertà, totale responsabilità. C'è un'alternativa? No, non c'è un'alternativa. L'alternativa è un sistema giudiziario che funzioni a puntino, nel senso che tutto questo riesca a reggere senza esplodere o senza avere sentenze che poi vengono... diventa definitiva fra 10 anni. Però il sistema è così configurato. Questa è la misura d'urgenza, eccetera, perché è la stessa norma che c'è per la libertà personale, con termini ridotti a metà. In casi di assoluta urgenza, che non sia possibile l'intervento dell'autorità giudiziaria, cioè l'ordine del giudice di sequestrare la stampa, il sequestro della stampa periodico può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, non mai oltre 24 ore, fare denunzia alle autorità giudiziarie. E vedete che la norma è uguale a quella sulla libertà personale, no? Provvedimenti d'urgenza assunti dalla polizia e poi convalidati dal giudice, solo che i mezzi, i termini sono dimezzati. Mentre uno può stare nella gabbia 48 ore in attesa della convalida del provvedimento da parte del giudice, la stampa può restare sotto sequestro 24 ore per dirvi quale importanza viene data dalla Costituzione alla libertà di stampa. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Questa è una norma, tutto sommato, non molto praticata. Anche perché rendere noto una notizia è il compito dei giornali. E quindi i giornali dovrebbero dire di chi li finanzia, autodenunciare il proprio finanziamento. E questi giornali non lo fanno. Ci sono testate nazionali che sono in mano a società che si occupano di determinate cose. La stampa era tradizionalmente il giornale della Fiat. Trovate un articolo contro la Fiat Gianni Agnelli negli anni in cui questo rapporto era strutturato, c'è la stampa diventata il gruppo Repubblica, no? E Sole 24 Ore, che è forse uno dei giornali più, come dire, attendibili, è della Confindustria, che non è il massimo della neutralità, no? E Berlusconi c'è un pacco dei giornali, lui e la sua famiglia, e infatti si dice che i giornalisti siano i cani di guardia della democrazia, ma i cani di guardia dei giornali di Berlusconi proteggono il padrone, non proteggono la democrazia. Hanno delle notizie che sono fantastiche, degli articoli che sono fantastici. Lo stesso gruppo Repubblica, De Benedetti, un imprenditore tra l'altro con grande partecipazione nel sistema sanitario, trovate un articolo della Repubblica che riguardi la sanità, che non sia a favore della sanità privata. Purtroppo è così. Però questa è una norma intelligente. Ahimè, è una norma che forse non è esattamente applicata. E poi c'è l'ultima norma, che non riguarda più la stampa, ma riguarda altre forme di comunicazione del pensiero che non sono legate alla stampa, ma agli spettacoli e alle altre manifestazioni contrarie al buon costume. Allora, la stampa incontra dei limiti organizzativi e tutte le forme di espressione del pensiero incontrano un unico limite, che è in questa fatidica espressione buon costume. E adesso stanno modificando la legge sulla censura degli spettacoli, che in Italia esisteva e che adesso non sarà più una censura, ma comunque sarà, non ho seguito la cosa, la seguirò quando avrò tempo, una qualificazione. Ma quando voi vedete fuori il tabellone del film vietato ai minori di 18 anni, quella è una forma di censura. C'è una commissione che valuta la pericolosità dello spettacolo e quindi ne sconsiglia l'uso, ne vieta l'uso, quello di vieto, nel senso che poi il venditore dei biglietti, quando entra il bambino che cerca di stare sul punto dei piedi, dice: bambino, ma quanti anni hai? 33. No, vattene, è vietato, è un divieto, è come tale una censura. I spettacoli teatrali, bisogna riservare dei biglietti a degli esponenti del corpo di polizia, della questura, perché devono vigilare che lo spettacolo non sia contrario al buon costume. Questo del buon costume è una cosa che ha tutta la sua storia. Oggi noi possiamo anche affrontarlo con sorriso sulle labbra, ma negli anni passati è stato un problema. Negli anni 50, per esempio, la censura sui film ha comportato il rogo dei film. Negli anni 50, 60, 70, giusto per dire. Ci sono film che sono spariti perché sono stati bruciati, come si faceva una volta delle care, simpatiche streghe, che venivano bruciate. E venivano bruciate le pellicole, per cui un famoso film, l'Armata Saga Po, che era un film di denuncia su quello che avevano fatto le nostre truppe in Grecia, è stato censurato e bruciato, e non esiste più nessuna copia. In seguito noi abbiamo recuperato copie dei film bruciati in Italia perché giravano liberamente in Francia, tipico il famoso Ultimo Tango a Parigi, che è un gran bel film, che aveva una scena molto... non ci posso pensare, che in Italia è stato bruciato, censurato e bruciato. E le copie che girano adesso sono quelle che si sono salvate fuggendo all'estero, come facevano le streghe una volta. Loro usavano la scopa e il film non usava altri sistemi. Ma che cos'è il buon costume? È difficilissimo da dire. Ce lo dice qualcosa il nostro codice penale, che è del 1930, ricordiamocelo, dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Vedete, la Costituzione assume un termine legato al codice penale fascista. È un fenomeno molto interessante questo, non questo in particolare, in genere, delle costituzioni che sono rivoluzionarie, vogliono essere una rottura con il passato, ma poi quando parlano, che so io, di famiglia o di buon costume o di proprietà, usano categorie che sono consolidate nel sistema, per cui si finisce con interpretare la Costituzione alla luce della legislazione ordinaria. È una cosa molto chic nel piano della teoria della Costituzione, ma non vi riguarda. Non siete abbastanza chic per affrontare il problema, per fortuna. I delitti contro la... delle offese al pudore e all'onore sessuale. In Italia, diciamo, fino a pochissimi anni fa, il buon costume era equiparato al pudore sessuale. Che è interessante, no? È interessante perché siamo arrivati a un periodo in cui se tu mostravi un cannibale in un film, il cannibale che mangiava il cuore delle sue vittime, lo tirava fuori, se lo guardava e poi lo addentava, non offendeva il buon costume. Mentre gli organi esterni lo offendevano. Tu potevi mostrare gli organi interni, ma non quelli esterni, perché quelli esterni erano contro il pudore sessuale. E che cosa sia il pudore sessuale? Ovviamente è una categoria del tutto elastica. Chiunque in luogo pubblico o aperto esposto al pubblico compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa. È stato depenalizzato di recente, nel 2016 è stato depenalizzato i reati contro il buon costume. Un anno fa, cioè prima, poco giorno prima, era capitato a un insegnante di scuola di essere beccato mentre faceva da pipì contro un albero in un parco pubblico, processato per atti osceni in luogo pubblico e come tale sospeso dall'insegnamento. Capite? E questa modifica è anche stata introdotta a seguito di questo episodio, perché tu lasci delle categorie in mano ai giudici, che sono delle categorie totalmente giudici, come garanzia, perché chi le amministra all'inizio è il poliziotto, che sono totalmente elastiche. E nella storia d'Italia ci sono stati stagioni in cui il buon costume era... una delle cose più divertenti, no? Io mi ricordo di un pretore di un comune siciliano che se ne andò con un carabiniere tutto vestito di scuro, col cappello, tutti sudati, perché il pretore era vestito di scuro, con cravatta, tutti sudati, in spiaggia, con regolare centimetro, a misurare la tela indossata dalle balneanti. Perché sotto un certo metraggio, centimetraggio, millimetraggio, c'è il reato di buon costume. A Trieste c'era una spiaggia abbastanza impervia, perché ci arrivavi, quelli che facevano la roccia si divertivano per la parete di un quinto grado, forse anche con passaggi di sesto, ma sotto ci arrivava anche le parete, che è una spiaggia tradizionalmente dei nudisti. Non è che se tu andavi con il vestito ti cacciavano fuori a sassate, ma non è neanche che uno tutto sommato gli piace così tanto il paesaggio che sia una spiaggia nudista. È perché c'è nudo e nudo. E per lo più quello che viene esposto è come la frutta, come dire, a fine settimana. Ci sono state incursioni della polizia, perché è arrivata la notizia di reato e la polizia è arrivata e ha fatto un verbale a tutti quanti, perché è offesa del buon costume. Cosa sia il buon costume è, di conseguenza, e lo spettacolo osceno, è una questione di un'elasticità totale, ma è abbastanza normale nel diritto, no? Nel diritto civile se studierete alcune cose, tipo la buona fede contrattuale. Che cos'è la buona fede? Non è una fattispecie, è una valutazione del concreto dei rapporti. Oppure la norma più applicata che esiste, il 2043, che parla di danno ingiusto. E il danno ingiusto che cos'è? No. È tutto da discutere. Sono concetti elastici, concetti non definiti. C'era una slide, chissà se l'ho conservata, che mi piaceva tanto, 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 tanto. Ah, la pubblicità è buon costume, sì. È la pagina di Oliviero Toscani, che è un genio della pubblicità, è quella che ha fatto tutta la pubblicità di Benetton negli anni passati, no? I bambini di tutti i colori. Ma quello è solo stato l'ultimo portato. Il portato precedente è iniziato con delle pubblicità geniali. Di cui questa forse è stata la più esplosiva. Jesus Jeans, chi mi ama mi segue. Allora, nell'Italia bigotta, diciamo, questo è, non c'è più la data, degli anni 70, questi cartelloni stradali hanno suscitato, non scandalo, ma molto di più. No? Ma il senso della pubblicità non è dire c'è un bel tramonto, stai per morire serenamente e questa è la medicina, ti consentirà di morire tranquillamente. Non è questo il senso della pubblicità, deve essere attrarre e anche provocare, e lui come provocazione è stato assolutamente un genio. Ce ne sono alcune, poi queste sono cambiate ogni tanto, per cui questa, per esempio, non è male, no? Cosa avrà pensato Santa Romana? Questa è forte, questa è i cuori dei colori della pelle, no? Anche questo non è male. Questo è un po' meno interessante. Anche questa non è male. Vedete, la genialità di ridurre in un'immagine, in una fotografia poi, quello che è una provocazione dura ai limiti di qualsiasi banalità. Non sono messaggi banali, e questo non è che offende il comune senso del pudore, ma ce ne sono tantissime che invece sono fatte per toccare in profondità. Questo è condannato a morte, è stato anche eseguito la sentenza. Insomma, allora voi capite che il buon costume finisce con essere quella linea di confine impalpabile che separa l'espressione lecita del pensiero e quella illecita, e che è amministrata da un sistema giudiziario che è complesso, ma che è affidato a uomini, i quali devono interpretare queste categorie secondo quello che è il come dire, arriva il messaggio delle categorie che sono delle categorie elastiche. E come fanno i magistrati? Non si sa, non c'è un prontuario del buon costume, ognuno ha la sua sensibilità e ovviamente dovrebbe prevalere un senso del collegamento alla società, cioè quello che può essere considerato scandaloso e contrario al buon costume in un paese dell'interno della Calabria, magari sulla spiaggia di Portofino, non è considerato con gli stessi occhiali. Dovrebbe essere questo, tanto è vero che una volta un magistrato aveva anche speso dei soldi pubblici per lanciare una campagna di sondaggio per stabilire che cos'era il buon costume in spiaggia, se il monochini era o non era violazione del buon costume. Naturalmente in astratto, non nel concreto delle varie, che forse sarebbe la risposta giusta. Questo mi porta a dedicare gli ultimi minuti di questa lezione a questi articoli che mancano, 23, 24, 27 e 28. Perché? Perché questi non riguardano più le libertà. È anche strano, un po' fuorviante, che il Costituente le abbia messe nei rapporti civili, perché come vedrete questi riguardano qualcosa di un po' più profondo. L'articolo 23 riguarda ancora le libertà ed è a sua volta una norma chiave. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Perché è importante? Perché questo fissa un principio che tutto sommato è anche implicito, e cioè che noi siamo liberi. Chiaro? Noi siamo liberi salvo limiti imposti dalla legge. E siamo liberi perché abbiamo le libertà fino all'articolo 21, ma anche limiti liberi da obblighi. Lo Stato non ci può obbligare a fare nulla se non tramite la legge. Nel disperato tentativo di trovare un'immagine di Simpson legata a questa cosa, mi è venuto a questo che è un problema: spalare la neve. Spalare la neve è un obbligo dei padroni di casa per la parte antestante ed un obbligo stabilito dalla legge. Una certa cura della parte pubblica della tua proprietà è un obbligo imposto dalla legge. Ma bisogna andarsi a cercare con il lanternino, perché pagare le tasse sta in un altro articolo. Il resto degli obblighi, l'obbligo di difendere la patria sta in un altro articolo. Ma gli altri obblighi che ci sono imposti dalla legge sono difficili da individuare. Può essere, per esempio, l'obbligo di indossare il casco. Tutta una serie di misure di prevenzione che sono legate all'interesse pubblico della salute, perché se il fetino che va con una ruota sola in moto poi si sfracela, la ricucitura del piccolo cervello che è sfatto la pago io, e quindi posso avere un interesse a dire: voglio una legge che impedisca al cretino di andare senza casco. Io non la voterei quella legge, perché tutto sommato anzi ritarderei il soccorso del cretino, perché ci liberiamo dei motorini in giro per le strade. Però è una posizione un po' violenta. Però il principio è questo, no? Allora, una serie di obblighi che sono stati introdotti, al di là di sparare la neve, le foglie secche, eccetera, sono degli obblighi che tutto sommato nella legislazione ci sono, dalla cintura di sicurezza nelle macchine al casco e a una serie di controlli sulle macchine più vecchie, sullo stato delle gomme, questa cosa buffa per cui bisogna portarsi le attrezzature per la neve anche nella pianura padana, ma quando mai? Io sono un bozzolino di nascita, quando nevica, casa, tutto indosserò meno che le norme della neve, perché non si può andare a 180 all'ora con le gomme della neve, non è buono. Ma fate questo, capite? Ma sono tutte queste sono misure che sono introdotte come obblighi che limitano la nostra libertà e che sono stati anche contrastati. Quando hanno introdotto l'obbligo del casco ci sono stati dei ricorsi dicendo perché violate la mia libertà. E il giudice ha dovuto rispondere che questa è una misura che limita la libertà, ti obbliga a dei comportamenti, ma è legata agli interessi pubblici. Gli articoli 24 e 27 riguardano invece il diritto di agire. E sono stati messi, secondo me, su una spinta sostanzialmente ideologica, non avvertita, nella parte del diritti civili, come se i diritti che seguono, di cui parleremo domani e dopodomani, e cioè i diritti sociali, i diritti politici, non fossero legati alle stesse garanzie. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sì, ma i diritti è anche il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al voto e così via. Per cui è buffo che l'abbiano messa in questa parte a compimento dei rapporti civili. Però sono tutte norme assolutamente importanti, dice la Corte Costituzionale che anzi l'articolo 24 primo comma è uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quello che resiste a qualsiasi immissione di norme straniere. La difesa è diritto inviolabile e in ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati in ambienti con appositi istituti e mezzi per agire e difendersi, e la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Vedete che la norma è una norma che è tutta tessuta intorno alla strumentazione della tutela dei diritti. E l'articolo 25 ci aggiunge alcune cose che riguardano il giudice e la pena. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Questo è un principio, anche questo fondamentale, è che tutto è giocato su che cosa sia il giudice naturale. Che cosa è il giudice naturale? È quello non geneticamente modificato? Non credo. Giudice naturale, l'espressione tecnica che bisogna conoscere di conseguenza. Dicasi giudice naturale, il giudice precostituito per legge, cioè questo è l'endiadi. E giudice naturale, il giudice che è naturalmente competente, è quello che è competente per i criteri definiti dalla legge. Voi volete ammazzare la zia miliardaria, potete decidere chi vi processerà, perché se lo ammazzate a Ferrara sarà competente la corte d'assise, non di Ferrara, vabbè, e se lo ammazzate a Rovigo sarà competente il giudice, territorialmente competente. E i giudici sono designati in base a civile, penale e amministrativo come settori di competenza, di giurisdizione, luogo del fatto commesso e livello della gravità del fatto commesso o del valore del bene contestato davanti al giudice civile o dell'amministrazione di cui si impugna l'atto di fronte al TAR, al giudice amministrativo. Per cui tutti i criteri sono predefiniti. Predefiniti in relazione all'ufficio, non alla persona. perché chi sia materialmente il giudice di turno in quel periodo, in quell'organo, non lo si può sapere, ma voi sapete in anticipo quale sarà l'ufficio che si occuperà della vostra azione o della vostra resistenza al giudizio. E comunque, qui si parla della punizione, quindi della norma penale, questo è un principio di legalità fondamentale, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. E non si può essere perseguiti per comportamenti che al tempo in cui sono stati commessi non erano previsti dalla norma di legge. È una norma di civiltà, Beccaria, tutta un paio di secoli di storia, che non è priva di complicazioni. Per esempio la sentenza Taricco, di cui ho spesso parlato, uno dei problemi era proprio questo. Retroagiscono le norme penali? No. E quelle processuali? Sì. Nel senso, se cambia il rito cambia e si applica il rito nuovo, anche se io sono sotto processo per un fatto commesso. Non c'è problema. Che cosa sia la prescrizione è dibattuto da dottrina penalistica, se sia questione di norma processuale o norma sostanziale. Italia e Spagna dicono norma sostanziale, quindi non può retroagire, gli altri paesi tendenzialmente dicono norma processuale, per cui può retroagire, e su questo si è formato il contrasto tra Corte Costituzionale Italiana e Corte di Giustizia. È un problema, ma il principio è un principio, per quanto lo studierete in diritto penale in lungo e largo, su questo figuratevi, ma il principio deriva da questa norma in Costituzione. E questo anche per le norme di sicurezza. Altra norma, questa riguarda l'estradizione e ci interessa un po' di meno, questa invece è una norma fondamentale, la responsabilità penale è personale. E il direttore del quotidiano risponde per cosa? Se la responsabilità penale, personale, perché il direttore risponde di una notizia data dal suo giornale che lui non ha potuto controllare? Si parla, perché i giornalisti non sanno quello che dicono, di responsabilità oggettive. Ma la responsabilità oggettiva sarebbe responsabilità per il fatto stesso, non per la condotta della persona. E questa è una norma fondamentale, perché la responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento non esiste, è vietata da questa norma. Per cui il direttore del giornale può dimostrare che non poteva sapere di quella notizia perché gli hanno infilata di notte mentre lui era via, e deve dare una dimostrazione che non è sua responsabilità, non ha potuto esercitare la sua responsabilità. Questa è una norma micidiale, che è di micidiale rilevanza per tutti i diritti dei reati ambientali. Erano responsabili i dirigenti della Thyssen per l'incendio che ha provocato morti? Erano responsabili i dirigenti del Porto Marghera, Tevison, Leni forse, a Montenegro c'è stata una causa, e i dirigenti dell'ILVA sono responsabili per l'inquinamento. Il problema è che si risponde solo per fatto personale. Il fatto personale può anche essere che io, invece di fare il mio dovere di controllare perché sono il direttore, ero al bar a giocare a calcetto. Quello è un elemento di colpa che va qualificata poi dal giudice, secondo che sia colpa lieve, colpa grave o addirittura dolo, con tutte le figure del dolo. Anche su questo i penalisti vi faranno gonfi. Non è ammessa la pena di morte, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa è un'altra norma chiave, su cui si discute tantissimo e su cui i penalisti vi diranno le cose forse sbagliate, ma secondo del docente potete sentire delle versioni diverse di questa norma, perché se tutte le pene devono tendere alla rieducazione, voi capite che bisogna capire se la pena combinata tende effettivamente alla rieducazione o solo la vendetta della società. Quando le vittime del defunto escono dall'aula processuale dicendo «mi sento tradito, l'ergastolo meritava», è un concetto abbastanza diffuso, no? È anche molto atavico, che è la pena come vendetta. Il nostro ordinamento non l'ammette. Il nostro ordinamento dice la pena deve essere rieducativa. Ed è una norma tanto facile da organizzare, perché questo vorrebbe dire che le carceri sono organizzate per rieducare i detenuti. Non sembra essere proprio la regola in Italia. Lo è l'eccezione in alcuni carceri moderni. Scusate.